Amen. Ok, primo capitolo, alcuni versetti del primo capitolo della Bibbia in Genesi, poi capirete perché. Genesi 1 dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: sia luce, e luce fu, e Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque che separa le acque dalle acque. E Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu, e Dio chiamò la distesa cielo, fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu, e Dio chiamò l'asciutto terra, e chiamò la raccolta delle acque mari, e Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto, aventi in sé la propria semente sulla terra. E così fu, e la terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie, e degli alberi che portavano del frutto, aventi in sé la propria semente, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono, fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. E poi vorrei leggere alcuni versetti nel Vangelo di Giovanni, e poi vi spiego perché questi testi, questa mattina, con il titolo che vedete scritto lì. Primo capitolo di Giovanni, diciamo alcuni versetti del primo versetto, dice: nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. E poi il versetto 9, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Sono due testi che sono l'inizio di qualcosa di nuovo entrambi, due genesi diverse, la genesi della creazione, della prima creazione, e la genesi della creazione di un popolo nuovo attraverso Gesù. E entrambi questi testi si parla di luce, poi vedremo perché. E quello che meditavo l'anno scorso, proprio preparando uno studio per una chiesa a Parigi, che mi hanno chiesto di parlare di come prepararsi per il risveglio, un tema molto interessante. Non so se sapete, molti profeti ancora quest'anno hanno confermato, all'inizio di quest'anno, che questo sarà un anno speciale in cui Dio comincerà ad agire in un modo nuovo. Quindi ci aspettiamo, come tanti nel mondo, ci aspettiamo un risveglio. Amen? E soprattutto in Europa abbiamo bisogno di questo risveglio, quanto mai lo crediamo. E in Italia abbiamo bisogno di questo risveglio. Amen? Allora, prima di continuare, vorrei fare solo chiarire i termini, perché il termine risveglio non mi piace in se stesso, perché non è la stessa cosa che un'altra parola che si usa in inglese, revival, e cercherò di usare quello, perché hanno due significati diversi. Il revival, il risveglio vuol dire risvegliarsi, vuol dire svegliarsi dal sonno. In inglese si chiama awakening. In effetti negli Stati Uniti ci sono stati diversi movimenti nel passato, dal 1800 anche prima, e c'è stato il primo awakening, il secondo awakening, il terzo awakening. Questi erano dei movimenti di risveglio. Poi ci sono stati dei movimenti di revival, e revival vuol dire ridare ritorno alla vita, è qualcosa di più che il risveglio. Risveglio vuol dire risvegliarsi da una condizione in cui stiamo dormendo, in cui non realizziamo magari dove siamo, quella realtà che stiamo vivendo, ci risvegliamo a questa realtà e entriamo in un'azione. Il revival è qualcosa di più, è il ritorno alla vita in quella situazione. Per esempio, non tutti forse siamo convinti di avere bisogno di un revival, di un ritorno alla vita, che la vita di Dio possa scorrere a noi in modo nuovo, in modo che non solo noi siamo trasformati, ma che questa trasformazione tocca il mondo intorno a noi. E quindi, prima di essere convinti che abbiamo bisogno di un revival, abbiamo bisogno di un risveglio per svegliarci dal sonno e dire: questo non è quello che Dio ha preparato per noi. Dio ha molto di più, anche perché noi siamo qui per essere una benedizione in questo mondo, che vuol dire, riflettevo ancora questa mattina venendo qui, guardando questa città, e dico: Signore, ma quanti bisogni sono in questa città, e noi dove siamo? Noi che siamo la luce del mondo, Dove siamo? C'è qualcosa che non funziona, cioè dovremmo essere una risposta, dovremmo essere, come ho detto altre volte, il centro, questa città sopra il monte dove il mondo viene per cercare una direzione delle risposte, ma purtroppo non è così, quindi dobbiamo svegliarci e dire c'è qualcosa di più che abbiamo bisogno, e quel qualcosa di più quando ci svegliamo è che abbiamo bisogno di un revival, abbiamo bisogno che la vita di Dio possa scorrere in noi, in mezzo di noi, in un modo nuovo. Tornare a quella vita che Dio ha preparato per noi, che è una vita, come Gesù ha detto, una vita di abbondanza, talmente abbondante che trasborda e tocca gli altri. Quindi, piuttosto che la parola risveglio, questa mattina userò la parola inglese, perché non abbiamo una sola parola da usare in italiano, sarebbe difficile, quindi userò la parola revival, perché in effetti abbiamo bisogno di un revival. Ci sono degli esempi nell'Antico Testamento, due esempi che parlano della differenza. Uno è in Ageo, dove dice che Dio risvegliò lo spirito dei leader e del popolo, e si rimisero all'opera, perché si erano addormentati, avevano un'opera da fare, si erano addormentati, e Dio risveglia il loro spirito, mancava un pezzo, risveglia il loro spirito perché si mettono all'opera. Un altro brano invece in Ezechiele 37, quello delle ossa secche, in quel caso si parla di ritorno alla vita, si parla di revival, ok? Quindi abbiamo dei modelli nella Bibbia che ci parlano di questo. Noi abbiamo bisogno di questo revival, che cosa vuol dire? Quando guardiamo l'immagine di Ezechiele, ma vorrei un'altra immagine di Ezechiele, al capitolo 47, quando Dio mostra a Ezechiele il fiume della vita che esce dal Tempio di Dio, che diventa sempre più grande, l'angelo dice a Ezechiele entra nell'acqua, Ezechiele comincia a mettere le caviglie nell'acqua, poi le ginocchia, poi entra completamente nell'acqua, fin tanto che non tocca più i piedi, deve nuotare in questo fiume lo trasporta. È un esempio del fiume dello Spirito Santo. Dio ha aperto questo fiume dello Spirito Santo 2000 anni fa, e questo fiume non si è mai fermato di scorrere come dall'inizio. Però il fatto che noi beneficiamo di questo fiume che scorre, abbiamo bisogno di camminarci dentro. Possiamo camminarci a fianco, possiamo camminarci con le caviglie, o possiamo camminarci completamente dentro, ok? Non dipende da Dio, Dio è sempre disposto, questo fiume scorre sempre, dipende come noi ci posizioniamo in questo fiume. Se ci bagniamo, se ci spruzziamo in questo fiume, un po' spruzzati, se mettiamo le caviglie o se entriamo pienamente in questo fiume. Il revival vuol dire che noi entriamo pienamente in questo fiume, e questo fiume è lui che ci trasporta, e tutti gli effetti di questa benedizione vengono a toccarci. Amen? Questo è il revival che stiamo aspettando. Io almeno lo sto aspettando. Sono stanco di vivere quello che sto vivendo, perché non sono quello strumento che Dio vuole che io sia per essere una testimonianza, una luce in questo mondo efficace. Io personalmente dico, per la mia vita personale, stiamo pregando con Paolo ogni giorno, ogni sera, ogni mattina, ogni notte, quando ci svegliamo, Signore, soffia col tuo spirito, mandaci questo revival, risvegliaci là dove siamo addormentati e mandaci questa, dacci di vivere la pienezza di quello che tu hai per noi, amen? Voglio fare un esempio prima di vedere perché questi testi. Stavo pensando questa settimana a una piccola parabola, allora vi comincio da questa parabola così poi capiamo meglio il resto. E ho immaginato un gruppo di persone che insieme hanno comprato una barca a vela. Una barca a vela da riparare, hanno verniciata, hanno cambiato le vele perché erano malandate, hanno sostituito tutte le corde, non so se avete mai visto una grossa barca a vela, ma io non ci sono mai stato, ma almeno l'ho vista. Mettono questa barca nel mare, sono un bel gruppo di persone e decidono di fare un tour, di fare dell'attività con questa barca. Quindi sono su questa barca, sul mare, alcuni si stanno rilassando per il bello di questo mare che è cullato, il mare è tranquillo e calmo e sono tranquilli. Altri vorrebbero cominciare a fare questo viaggio e sono un po' scalpitanti. E a un certo punto la barca comunque è ferma, ok? Allora alcuni sono tranquilli, altri vorrebbero andare avanti. A un certo punto succedono delle cose, si comincia a discutere su questa barca, del perché questa barca non si muove, comincia a dare la colpa l'uno all'altro, hai dimenticato questo, hai fatto questo. Si cercano di trovare diverse ragioni perché questa barca a vela non funziona. Il problema è che mancano tre cose su questa barca per farla muovere. Pensavo, ci ho pensato questa immagine, poi capirete perché. Prima di tutto manca l'entusiasmo di tutto il gruppo di questa barca per andare da qualche parte. Questa è la prima cosa, cioè vogliamo andare da qualche parte, ma non tutti hanno voglia di farlo e sono contenti di quello che stanno vivendo e sono sufficiente stare su questa barca. Okay? L'altra cosa, la cosa più importante, c'è una cosa, un elemento che manca perché questa barca possa muoversi. Che cos'è? Il vento. Abbiamo bisogno del vento. E purtroppo il vento non è qualcosa che possiamo creare noi. Non possiamo neanche metterci tutti a soffiare su queste vele per cercare di farle muovere. Non dipende da noi questo vento, dipende da qualcuno più grande di noi. Ma noi abbiamo una possibilità, possiamo pregare colui che è più grande di noi e che è in grado di soffiare il vento nelle vele. Per me questo è il risveglio. Possiamo avere una barca, possiamo avere delle vele, possiamo avere delle corde, ma se il vento non soffia, non andiamo da nessuna parte. E il risveglio è quando questa barca riceve questo vento che comincia a gonfiare le vele e cominciamo a muoversi. E dico, Signore, in effetti è questo quello che manca. Il vento, forse abbiamo una leggera brezza, grazie Signore per i momenti come questa mattina, amen, ma credo che è ancora una brezza questa, abbiamo bisogno del vento che ci spinge e ci mette in movimento, e questo è Dio che lo può fare, ma Dio ci aspetta sempre che siamo noi a chiedergli delle cose che noi vogliamo, Dio dà a noi attraverso la preghiera di chiedergli le cose che noi vogliamo che Lui faccia affinché Lui possa agire. E la nostra posizione è quella di chiedere a Dio che Dio mandi e cominci a soffiare questo vento che è necessario per muovere la barca. Non so se vedete l'immagine, ok? Allora, ritorniamo al nostro testo della Genesi. In effetti, quando preparavo questo studio per questa chiesa a Parigi, stavo ricominciando a leggere la Bibbia dall'inizio e ho cominciato dalla Genesi. Ed è la prima volta che mi trovo a leggere questo libro in questa prospettiva, la prospettiva di un revival. Ed è l'immagine, ho scoperto che in questo testo, e non potremo vederlo tutto il capitolo perché non abbiamo il tempo, ma c'è un sacco di dettagli, ma questo testo in effetti ci dà un sacco di elementi per capire che cos'è un revival, che cosa succede, cosa dobbiamo aspettarci. Si parla di un revival, di un risveglio, diciamo così, ma tante volte non sappiamo cosa vuol dire perché se non l'abbiamo mai vissuto, forse abbiamo letto le storie degli passati revival, ma è importante che noi comprendiamo cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa dobbiamo chiedere in questo revival, che cosa Dio vuole fare, perché il revival viene da Lui e quindi è Lui che ha delle idee di come compierlo, quindi cosa dobbiamo chiedere, cosa dobbiamo aspettarci che Gli faccia. E in questo testo ci sono un sacco di cose che ho trovato che parlano di questo. Prima cosa, dice, leggiamo anche qui, questo lasciamo perdere. Nel principio Dio creò i cieli e la terra era in forma e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque e Dio disse sia luce e luce fu. Questo è l'inizio di un revival. Vediamo qui, Dio ha creato, ci sono delle teologie diverse in questo testo, qualcuno dice il versetto 1 è l'inizio della creazione, poi dal versetto 1 al versetto 2 è successo qualcosa che ha reso la terra informe e vuota. E chiaramente Dio deve portare un ordine, deve rimettere le cose in marcia. Questa terra informe e vuota, perché lo leggiamo da seguito, è una terra che non dà frutto, una terra dove non c'è la vita. Dio deve ridare la vita perché Lui ha creato la terra per avere della vita su questa terra. E la prima cosa che Dio fa per riportare la vita, dice, sia la luce. È la luce che separa la luce dalle tenebre. E Dio dice, Dio chiamò luce giorno e le tenebre notte. Questa è la prima cosa che succede. Quando non c'è la vita di Dio in abbondanza come dovrebbe esserci, viviamo in una zona d'ombra. Viviamo in un grigio, perché questa situazione purtroppo che troviamo nella nostra vita, se ci esaminiamo nella vita della Chiesa, siamo in una zona d'ombra, non è chiaro quello che è luce e quello che è tenebre, non è chiaro quello che è peccato e quello che è santità. Viviamo tante volte nel compromesso perché non riusciamo a definire noi stessi, non abbiamo una visione chiara di quello che è peccato, a cominciare dalla nostra vita, dico. Non dico guardare la vita degli altri è facile, ma guardare la nostra vita, tante volte non ci prendiamo una responsabilità davanti a Dio e confessiamo dei peccati perché noi non li vediamo, non siamo neanche consapevoli che ci sono. Eppure ci sono, perché se non ci fossero la nostra vita sarebbe diversa. Ma ci sono nascosti, sono in questo grigio, in questa nebbia e non riusciamo a vederlo. E la prima cosa che il risveglio vuole portare è di fare pulizia nella nostra vita, in mezzo di noi, affinché Dio possa scendere con la sua presenza, come Lui desidera farlo. Quindi, siccome viviamo in questo grigio, e viviamo in un mondo dove non c'è più una differenza, sempre meno, tra la luce e le tenebre, purtroppo noi siamo influenzati da questo. Cioè, devo ammettere per la mia vita che noi viviamo in tanti modi nel compromesso tra il peccato e la giustizia, tra la verità e la menzogna, non sempre perché lo vogliamo, ma perché non lo vediamo, perché non abbiamo la luce che ci permette di farlo. La Bibbia dice che è lo Spirito Santo che ci convince di peccato, non è qualcosa che possiamo esaminarci da soli. Noi possiamo anche leggere la Bibbia e non renderci neanche conto del peccato. Quando guardate i farisei, quando Gesù è venuto, loro erano convinti di essere a posto, conoscevano la Bibbia a memoria ed erano convinti tutto va bene. E Gesù è venuto, la luce nel mondo, e ha cominciato a dire no, questo non è da Dio, questo è da Dio. Chiaramente è stata una bella sfida. Dio, la parola dice che la luce viene nel mondo, ma il mondo non ha voluto conoscere, perché, dice poi nel capitolo 2, perché in effetti il mondo preferisce vivere nelle tenebre perché le cose che non vanno nella sua vita non vengono esposte. E vi dico, fratelli e sorelle, siamo tutti nella stessa barca, non quella di un'altra. La barca di dire che in qualche modo vogliamo rimanere dove siamo e non vogliamo essere confrontati veramente da Dio. E io dico, il giorno che Dio inizierà questo revival, la prima cosa invece che farà sarà quello di mettere in chiaro quello che è giusto, quello che non è giusto, quello che è vero da quello che non è vero. E per me la prima cosa è che quando Dio verrà nella sua presenza, la prima cosa che faremo, la prima cosa a cui lo Spirito Santo ci condurrà è un pentimento personale e come Chiesa. Sapete, uno dei grandi risvegli del 1906-1907 è stato in Corea. Se avete mai letto il libro, vi incoraggio a leggerlo, l'ho già detto altre volte. Quando i coreani pregano. Come è cominciato il risveglio in Corea? Innanzitutto è cominciato con un ritorno alla parola di Dio, che veniva studiata in un modo particolare, erano organizzati degli incontri di studi. E poi un giorno, nel 1907, qualcosa è scoppiato. La cosa che è successa è che le persone hanno cominciato a confessare in pubblico i loro peccati nella Chiesa, a cominciare dai leader e poi tutti gli altri. Sono rimasti 3 giorni e 3 notti senza sosta confessando i peccati davanti a Dio. E attraverso questo il revival è cominciato. E la Corea vive ancora oggi gli effetti di questo revival. Ma è cominciato quando Dio ha rivelato le cose che non andavano, quando Lui ha detto sì alla luce, e la luce è venuta. E le persone hanno visto la loro condizione, si sono visti esposti davanti a Dio, individualmente e come Chiesa, e hanno cominciato a dire, Signore perdona, abbiamo peccato contro di Te. Questo è il revival. Inizia così. Abbiamo detto prima, quando non c'è questa vita, siamo nel grigio, e siamo in una condizione in cui non portiamo frutto secondo Dio. E siamo nella sterilità, in effetti dico, Signore, quando lo Spirito Santo non agisce, noi non possiamo portare del frutto. Il frutto viene quando lo Spirito Santo è libero di scorrere, e noi non abbiamo ancora visto, fratelli e sorelle, cosa vuol dire i frutti che Dio vuole portare attraverso di noi. Ma Dio vuole farlo. Dio è un Dio che vuole cambiare sempre le cose. Dio non ha lasciato questa terra in forma e vuota, ma Dio è intervenuto e ha detto sia la luce, e la luce fu. E Dio separò la luce dalle tenebre. Questa è la prima parte del risveglio, e vuol dire che è una grossa sfida, fratelli e sorelle. Vuol dire che se noi vogliamo questo revival, dobbiamo essere prima di tutto disposti ad essere esaminati con questa luce. Stavo pensando questa mattina, non so se avete mai visto la televisione, queste luci ultraviolette che usano anche quando andate in certi posti, date un biglietto per pagare, vedete che mettono una macchinetta blu, guardano il biglietto e poi accettano come valido. C'è una luce ultravioletta che mette in evidenza dei segni che ci sono stati fatti dalla zecca sui biglietti dei soldi, che sono evidenziati solo da questa luce ultravioletta. Voi non li vedete a occhi normali, con la vostra vista normale, ma questa luce ultravioletta fa uscire dei segni che sono stati messi su queste banconote e rivelano che questa banconota è vera, perché quelle false non hanno questa evidenza. Oppure vedete i RIS questa polizia scientifica che per cercare delle tracce in una casa usano queste luci ultraviolette che a livello normale, naturale, noi non riusciamo a vedere, ma queste luci ultraviolette mettono in evidenza delle tracce che noi non potremo mai vedere. Allora pensate che la luce di Dio, quando Dio dice che la luce sia, è qualcosa di simile ma molto più grande. Vuol dire che quando la luce viene, noi pensiamo di essere puliti e bianchi, quando la luce di Dio viene cominciamo a vedere delle chiazze nella nostra vita, nel nostro cuore. Questa è la prima cosa che dobbiamo aspettarci. Non possiamo, il revival non viene lasciandoci come siamo. Il revival vuol dire che viene la presenza di Dio come un fiume. La presenza di Dio vuole venire in un posto che è pulito e che è sano. Capite? E quindi dobbiamo dire: Signore, io voglio il revival. Amen, Signore. Io sono il primo a voler essere esposto, Signore. Non lo vedo, Signore, con i miei occhi mi sembra tutto va bene, ma Signore, quando vieni tu, allora tu dirai la verità. E questo vale per la mia vita individuale come la vita della nostra Chiesa, perché siamo un corpo. Abbiamo una doppia responsabilità come individui e come un corpo. Dio deve rivelare le cose che non sono secondo Lui. Amen? L'altra cosa che succede in seguito, questo l'abbiamo visto, quindi Dio separa la luce dalle tenebre. Quando non c'è luce c'è confusione, disordine, disordine, vuoto, deformazione, assenza di significato, eccetera. Poi Dio, poi torniamo su questo. Una delle cose che troviamo in Malachia dice questo, una delle promesse che Dio dà, e credo che questo valga proprio negli ultimi tempi che abbia a che fare con il revival, voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Abbiamo bisogno di questo. Questa è la prima cosa che Dio fa. Dio deve mettere in luce le cose come stanno, non perché ci vuole condannare, non perché ci vuole punire perché siamo nella cravatta, ma per condurci, guidarci al pentimento, a essere purificati dal sangue di Gesù e mettersi nella condizione di ricevere tutto quello che Lui vuole fare in noi e in mezzo di noi. Amen. Poi c'è un'altra cosa, quindi il primo effetto del revival è il ravvedimento. Poi va avanti e dice, Dio disse, vi siano distese tra le acque, che separi le acque dalle acque, dice che Dio chiamò la distesa in alto cielo e chiamò l'asciutto terra. C'è un'altra separazione qui, e l'ho vista in questo modo, è una separazione tra quello che è del cielo e quello che è della terra, tra quello che viene da Dio è quello che viene da noi stessi, quello che è frutto dell'azione del suo Spirito nella nostra vita è quello che è frutto dei nostri sforzi, delle nostre capacità, delle nostre opere umane che possiamo fare anche come cristiani, ma sono nostre, non vengono da Dio, le facciamo, le possiamo anche fare per Dio, ma non sono quelle che sono ispirate e guidate dal cielo. Amen? C'è un miscuglio anche di questo nella nostra vita, tra le cose che vengono da Dio e le cose che facciamo noi personalmente come persone umane, nelle nostre capacità. E Dio vuole fare una separazione tra quello che è suo e quello che è nostro, tra ciò che è umano e ciò che è celeste, tra ciò che viene dalla nostra carne e quello che viene dallo Spirito, perché l'unica cosa che Dio può usare in un revival sono le cose che vengono da Lui, le nostre non sa cosa farsene. E di nuovo anche qui è una grande sfida, perché in qualche modo ci abituiamo a fare le cose a modo nostro, soprattutto quando le facciamo di routine, quando diventano un'abitudine. Rischiamo di cadere nel farlo con le nostre emozioni, con i nostri pensieri, con la nostra volontà, e non c'è molto dello Spirito Santo là dentro. Perché i frutti veri della vita di Dio vengono dall'azione dello Spirito Santo in noi, ecco perché parleremo di attivare i doni dello Spirito. Hanno a che fare con questo, ok? Le opere della carne non servono a niente, quello che facciamo nei nostri sforzi possono anche essere buoni, ma non servono a niente per il regno di Dio. Quello che serve è quello che ci viene dato e che viene attraverso di noi, attraverso lo Spirito Santo, che Dio fa attraverso di noi. Anche là Dio deve mettere una separazione. Ci sono tante cose che io faccio da me stesso, sono convinto, non le vedo, credo di farle per lo Spirito, e Dio mi dice, quando Dio verrà dice no, questo non è mio, questo è tuo. Non so se ricordate in Matteo quando dice un giorno verranno tanti diranno Signore, Signore, nel nome tuo abbiamo profetizzato, abbiamo cacciato i demoni, abbiamo guarito, e Gesù dice io non vi conosco, le avete fatte voi, non le ho fatte io in voi, le avete fatte voi, ok? C'è bisogno anche di questa separazione, un'altra pulizia che Dio deve fare, una grande sfida questo, ok? quello che Gesù è venuto a fare nella seconda, abbiamo detto due Genesi, la prima Genesi e l'altra Genesi in Giovanni. Gesù è venuto come la luce del mondo, in effetti è sempre Lui che agisce. È interessante, se voi leggete in Genesi, Dio dice fu la luce fu, ma in effetti solo nel quarto giorno Dio crea il sole, la luna, i luminari, le stelle. Allora che cos'è questa luce? È la stessa luce di Giovanni capitolo 1, la parola di Dio, Gesù, la parola e la luce. Questa è la prima luce, ok? E Gesù è venuto su questa terra, dice, come luce del mondo, per essere la luce. E di nuovo quello che Gesù ha fatto un sacco di opere buone, ma quello che voleva fare è quello di dire questo è giusto, questo no, questo è mio, questo è vostro. E le cose Dio vuole cambiarle. Il revival comincia di qui, capite? Per questo che mi ha parlato questa Genesi, ci sono altri dettagli. Questa è un'altra cosa che Dio vuole fare. Scusate. Quindi prima cosa, separazione peccato e giustizia, separazione tra quello che è vero e quello che è falso, e adesso separazione di quello che viene da Lui e quello che non viene da Lui. Il revival è riportarci, e vuol dire anche un altro aspetto del revival è la riforma. Dio vuole fare una riforma nella nostra vita, Dio vuole fare una riforma nella sua Chiesa per riportarci nella sua forma, perché solo nella sua forma che Dio può agire. Non so se vi ricordate l'esempio di quando Davide voleva portare l'arca di Dio da un certo luogo a Gerusalemme e mettere al centro di Gerusalemme. L'arca del patto era il trono di Dio su questa terra, dove Dio manifestava la sua presenza reale e concreta attraverso la Shekinah. E Davide era una persona che amava Dio, una persona che voleva fare le cose per Dio, voleva avere Dio al centro, l'abbiamo già detto un'altra volta, lo ripeto, ma Davide voleva avere Dio al centro con la sua presenza a Gerusalemme. E quindi parte con il suo entusiasmo, con le sue forze, con i suoi metodi per portare questa presenza di Dio a Gerusalemme. E sulla strada, pum, Dio lo ferma, in un modo anche tragico, perché muore uno dei suoi più cari amici, Uzza, perché ha osato toccare all'arca che stava cadendo. E Davide ha detto, stiamo toccando il fuoco qui, lasciamo stare, ha messo l'arca nella casa di difficile, sulla collina, ha detto lasciamo stare. E sono passati alcuni mesi, fin tanto che a Davide si è posta la domanda di dire, ma perché non sono riuscito a portare questa presenza di Gerusalemme? E ha capito una cosa, Dio gli ha parlato e ha detto, perché non l'ho fatto secondo le regole di Dio, l'ho fatto a modo mio. Adesso lo faremo a modo suo. E quando Davide mette in ordine le cose, lo fa a modo suo, la presenza di Dio arriva a Gerusalemme senza nessun problema. È la stessa cosa. Qui non si tratta di peccati. Davide non aveva fatto un peccato. Davide aveva fatto le cose per ricevere la presenza di Dio, ma a modo suo. E Dio ha detto, no, io non vengo a modo tuo. Io non vengo con i tuoi metodi, io non vengo con le tue strategie, io non vengo come tu vuoi, io vengo secondo i miei metodi e le mie strategie. Vedete, un'altra separazione. Noi vogliamo la presenza di Dio, ma abbiamo le nostre idee per questo. Dio ha le sue, Dio deve fare chiarezza di come Lui vuole venire in mezzo a noi, di come Lui, Dio, vuole agire. E noi, siamo noi che dobbiamo accordarci con Lui, non è che Lui si accorda ai nostri metodi. Non è solo perché noi vogliamo la sua presenza che Dio ce la darà. Dio dice, prima voglio mettere ordine e voglio mostrarvi quello che è mio e quello che è vostro, affinché mettete da parte quello che è vostro e riceviate quello che è mio. E lo facciate nel mio modo. Questo è il revival. E siccome siamo, è importante questo, che noi riflettiamo su questo, perché, appunto, ho detto prima, i profeti dicono che ci sarà questo grande risveglio, lo dicono da diverso tempo. E già il nostro amico Pier Daniello diceva alcuni anni fa, parlava del 2016. Io credo che Dio vuole mandare questo revival, non per farci piacere, ma perché c'è un bisogno nella Chiesa e soprattutto nel mondo che questo revival ci sia. Perché questo revival toccherà il mondo esterno, saremo spinti verso il mondo esterno. Sarà esattamente anche la presenza di Dio che uscirà, perché traboccherà dalla nostra presenza. Amen? Quindi Dio vuole fare le cose, dobbiamo fargli strada, dobbiamo permettergli, dobbiamo essere precisi anche nelle cose che chiediamo. Quanti di noi vogliamo vedere questo revival? Sinceramente il nostro cuore. Allora dobbiamo prepararci e dire cosa significa, che cosa dobbiamo chiederti, Signore, perché Tu possa mandarci questo revival. E quindi dobbiamo dire, queste sono le prime cose che Dio ci manda. questa separazione tra le tenebre e la luce, tra luce e le tenebre, tra quello che è suo e quello che è nostro. Amen? Dobbiamo chiederlo in questo senso e dobbiamo dire: Signore, comincia da me. Io non prego solo per il revival per gli altri, dico: Signore, comincia da me, io ho bisogno del revival, io ho bisogno di questa vita, Signore. Allora fai ordine, non vedo, sono cieco, allora fammi vedere, Signore, affinché possa separare quello che è buono, quello che ha valore da quello che non ha valore. Amen? C'è solo una cosa che lotta contro questa scelta che dobbiamo fare, e non menziono, ci torneremo più avanti, è lo spirito religioso. Vedete, i seminari che stiamo organizzando con i pastori, i leader, non è perché dobbiamo riempire il tempo, non è per gente di fuori, comincia per la Gospel House. Ci serve per fare dei passi in quella direzione. Quello che questi due seminari che abbiamo organizzato hanno a che fare con prepararci per questo. Perché abbiamo messo, con il pastor Franco ci siamo incontrati, abbiamo messo spirito religioso? Perché lo spirito religioso, come ai tempi di Gesù, è quello che resiste al cambiamento e al revival. Lo spirito religioso non lo vuole. E lo spirito religioso non abbiamo bisogno di andarlo a cercare da un'altra parte, perché lo spirito religioso lavora in noi e in mezzo di noi, qua dove noi siamo. Perché lo spirito religioso è una contraffazione di quello che è la vera vita. E lo spirito religioso ci rende ciechi a quello che è la vera vita. Vuole che noi rimaniamo dove siamo e fare le cose come le abbiamo fatte fino ad oggi, perché gli sta comodo allo spirito religioso. E non vuole il cambiamento, non vuole che noi gridiamo a Dio per revival e ci dice: ma stai tranquillo, tutto va bene, come ai tempi di Gesù. Lavora nella nostra vita, so che lavora nella mia vita come lavora nella nostra vita. E quindi noi dobbiamo denunciarlo, questo spirito religioso, perché è uno degli spiriti più sottili che esistono da cacciare. Gesù ha cacciato demoni da un sacco di persone, ma lo spirito religioso è quello che gli ha resistito attraverso i farisei, è quello che l'ha crocifisso. È più facile mascherare tutti gli altri spiriti, ed è facile cacciare degli spiriti, la cosa più facile, ho imparato nella mia vita, credo fosse la cosa più difficile, la cosa più facile che Dio ci ha dato è cacciare i demoni. Ma lo spirito religioso è quello difficile, perché è come un'anguilla. Quando voi cercate di metterlo in luce, sparisce, va da un'altra parte, è come un'anguilla che scivola dalle vostre mani. È lo spirito più terribile, è quello che ci rende ciechi noi stessi allo spirito religioso. Lo spirito religioso ci rende ciechi allo spirito religioso. Quindi siamo in una condizione di inganno senza saperlo e dobbiamo denunciarlo, questo spirito religioso. Ecco perché faremo anche questo. Perché lo spirito religioso lavora anche nella nostra vita, fratelli e sorelle. Non importa da dove veniamo, lo spirito religioso ha lavorato dall'inizio della creazione, della caduta. Ha cominciato con la costruzione di Babele. E ha lavorato tutto il tempo e sta lavorando ancora oggi. E non lavora solo fuori, lavora anche dentro. Ed è molto difficile da metterlo in evidenza, perché si maschera molto bene come qualcosa di: io sono a posto, io non ho bisogno del revival, io sono santo, io non ho niente da cambiare. Questo è quello che ci dice lo spirito religioso. Se noi siamo contenti di dove siamo, fratelli e sorelle, vuol dire questo. Vuol dire che siamo già stati ingannati dallo spirito religioso. Se noi siamo contenti di quello che abbiamo oggi, come vita con Dio, siamo già stati ingannati, siamo già ingannati e dobbiamo rinunciare a questo inganno. Abbiamo l'autorità di farlo. Amen? Ne parleremo in un seminario, per questo è che è importante che ci siamo, perché lo affronteremo, non parleremo solo dello spirito religioso, vogliamo cacciarlo fuori dalla nostra vita e dalla nostra comunità. Non vogliamo che questo spirito religioso continui a sopravvivere in mezzo di noi. Mi dispiace per lui, non mi dispiace niente. Deve uscire da mezzo noi, deve uscire da noi, dobbiamo cominciare a vivere e cercare la realtà. Che Dio apri i nostri occhi. Se voi vedete la chiesa dell'Odicea nell'Apocalisse, è una chiesa che era accecata dallo spirito religioso. Diceva: io sono a posto, sono ricco, ci vedo, sono vestito. E Gesù gli dice: tu non ti rendi conto che sei cieco, nudo e povero. Allora compra da me del vestiti da vestirti, delle vesti bianche, compra da me dell'oro per arricchirti e compra da me del collirio per vedere. Noi abbiamo bisogno di questo, era lo spirito religioso. È lo spirito che lavora specialmente negli ultimi tempi, sta diventando sempre più forte nel mondo e dobbiamo fare attenzione, perché noi dobbiamo uscire da questo inganno e smascherarlo. Amen? Poi Dio disse, siamo verso la fine, Dice che Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme, alberi fruttiferi secondo la loro specie. E soltanto a questo punto, quando c'è stata una separazione tra luce e le tenebre, quando c'è stata una separazione tra quello che è dal cielo e quello che è della terra, che comincia a venire il frutto. Non possiamo vedere il frutto di questo, dell'opera di Dio prima. Prima Dio deve pulire il terreno, prima Dio deve rendere il terreno, deve lavorarlo, deve prepararlo affinché possa essere nelle condizioni di ricevere questo seme e di portare frutto, e portare frutto in abbondanza, perché quello che Dio vuole fare. Vuole produrre del frutto nella nostra vita, attraverso la nostra vita, e vuole benedire di questa abbondanza le persone di questo mondo affinché le persone vengano a Lui. Ma succede solo dopo i primi due passi, ok? Solo dopo viene il frutto, la fertilità. Non possiamo aspettarci il frutto prima. Prima dobbiamo permettere che Dio faccia pulizia, questo è il revival. Allora la vita comincia a scorrere, comincia a essere, i fiumi scorrono, come dice in Isaia, fiumi, io spanderò le acque sul suolo setato, i ruscelli nell'arida terra, spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, eccetera. Questo è quello che Dio vuole fare. Abbondanza. Allora Dio può far scorrere questo fiume e noi cominciamo a portare frutto, molto frutto, alla sua gloria. Amen? Signore, è questo che noi vogliamo, giusto? Ma dobbiamo volerlo con tutto il nostro cuore, dobbiamo desiderarlo prima di tutto per la nostra vita. A me non interessa se Dio vuole smascherarmi davanti a voi, non me ne importa niente. Lo ha già fatto nel passato. E non mi importa niente, non siamo qui perché dobbiamo mantenere una rispettabilità, perché insegniamo, perché predichiamo. Se Dio vuole mettermi per terra davanti a tutti e dire questo è una sporcizia, amen. In effetti vi ho detto, in Corea ha cominciato con i leader sono stati i primi a chiedere perdono, a confessare i peccati. Poi tutto il resto della comunità ha cominciato, amen, ok? Signore, comincia da me. Non c'è bisogno, non dobbiamo perdere nessuna faccia. Noi non abbiamo una faccia una posizione da rispettare. L'unico da rispettare è che ad essere rispettato è Dio. A me non ho una faccia da perdere, non mi importa se Dio deve mostrarmi, e Dio può dare, parleremo dei doni dello Spirito, i doni di conoscenza, la parola di conoscenza. C'è un esempio nella Bibbia di parole di conoscenza. Anania e Saffira. Quella è la luce del risveglio, del revival. Questi due avevano mentito e pensavano che tutto fosse nascosto. E vengono davanti agli apostoli e dice allora, e loro hanno mentito tutti e due. E Pietro ha detto, parola di conoscenza, voi avete mentito contro Dio, perché non è quello che dite che è vero. E visto che non vi siete ravveduti, pum! Eravamo già nel Nuovo Testamento, fratelli e sorelle. Questo è il revival. Allora non vuol dire che Dio ci deve mettere morti. Dio vuole che noi riconosciamo le nostre cose e che ci lasciamo esporre. E come ho detto prima, a me va bene di essere il primo, Signore. Se devi cominciare da me, amen. Che cosa ho da perdere? Ho tutto da guadagnare. Amen. È come quel fratello che è venuto una volta per consulenza e dice ho paura di venire a fare consulenza perché ho paura dei demoni che sono dentro di me. Che cosa può succedere? Cosa preferisci? Essere liberato o tenerti i demoni? Ah, non ci avevo mai pensato. Se c'è qualcosa che non va nella mia vita, venga fuori, Signore, falla uscire. E nella luce, in questa luce del revival, che le cose escono. Sapete, quando lo Spirito Santo agisce, l'abbiamo visto, succede di tutto con una comunità come questa. Lo Spirito Santo scende e comincia a agire. La prima cosa fa questo, la luce. Allora viene fuori di tutto. Vengono fuori tre cose durante un revival. L'opera dello Spirito Santo, quindi le buone cose, vengono fuori i demoni, perché non possono più nascondersi, perché quando c'è una presenza di Dio i demoni non resistono, e quindi si manifestano e cominciano a dimostrare che non sono contenti, e quando si dimostrano allora li possiamo anche cacciare fuori. E la terza cosa è quello che viene dalla carne, quello che sembra un'opera dello Spirito ma è un'opera della carne. Tre cose escono, insieme, tutte nello stesso tempo. È per quello che dobbiamo essere pronti a riconoscere quello che è dallo Spirito, quello che è dai demoni e quello che è dalla carne. Perché questo è quello che succederà quando Dio dirà sia la luce. Ci sono già stato in quegli incontri, so cosa vuol dire. È la cosa che preferisco. Perché almeno le cose vengono alla luce, almeno le cose vengono fuori e non rimangono nascoste. Così le possiamo affrontare. Amen? Più avanti dice, poi termino, ma se voi continuate a leggere la Genesi, questo capitolo della Genesi, vedete che a un certo punto, nel capitolo 2, dice che Dio non aveva ancora fatto crescere l'erba sulla terra, lo dice il capitolo 2, nel contesto della creazione, perché non c'era ancora nessuno che lo potesse coltivare. E quindi alla fine della creazione, quando Dio ha preparato il terreno, Dio dice che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. C'è un altro aspetto del revival, è che Dio ci trasforma per essere uomini nuovi e donne nuove che sanno prendersi cura di questo revival, perché non è solo per toccarci e mettere in ordine, per farci diventare efficaci e agire in questo movimento. È come un'onda che viene, noi dobbiamo, diceva Rigione tanti anni fa, l'ultimo risveglio sarà come una grande onda che tutti quelli che fanno surf aspettano, ok? C'è un film cristiano anche, L'onda perfetta, vi incoraggio a vederlo, molto, molto bello, ma tutti aspettano questa onda che ci succede nel Pacifico, queste onde enormi, alte anche 10 metri, sono impressionanti. E i surfisti aspettano questa grande onda, ma non è che aspettano in modo passivo, ma si allenano sulle piccole onde, perché quando l'onda viene, non è che viene solo che stanno lì a prendersi l'onda, la devono cavalcare questa onda, devono lasciarsi portare da dello Spirito Santo. Quindi Dio ha bisogno di uomini nuovi, donne nuove, messe in ordine, perché Dio vuole usare ognuno di noi che siamo qua, perché possiamo vivere, cavalcare quest'onda e possiamo fare le cose che Dio ci porterà a fare per mezzo del suo Spirito. Quindi dobbiamo essere pronti ad essere messi a nuovo nella nostra vita per essere efficaci per questo, altrimenti non sapremo cosa fare. Quando c'è stato questo momento dello Spirito, alcuni anni fa, alcuni pastori hanno detto, ma quando succede tutto questo movimento, che ho detto prima, queste tre cose che saltano fuori, non sappiamo come affrontarle. Ho detto, male per voi, avreste dovuto prepararvi prima. E siccome non sapevano discernere tra queste tre cose e intervenire in modo giusto, hanno messo il coperchio alla cosa e fermato tutto. Questo è il rischio. Adesso. In un certo senso il revival fa paura. Cioè, per chi l'ha visto e che abbiamo vissuto dei momenti di questo genere, da un certo punto vi fa paura perché sembra che ci sia una grande confusione. Prima è tutto calmo, poi c'è una grande confusione, tutto si muove. Amen. Quello è il tempo di reagire. Dico, Signore, amen, questo è il tempo. Ma ci sono delle persone che hanno paura di questo perché non sanno come affrontarlo. Ma dobbiamo prepararci perché questo è quello che avverrà. Amen? Questo è quello che Dio vuole fare. Ok, Signore. Allora, se noi vogliamo questo revival, dobbiamo, ho detto a dicembre, è stato un messaggio che ho detto su Isaia 64 dove dice o squarciassi tu i cieli e scendessi, Signore, i monti sarebbero scossi come il fuoco che brucia il legno secco e come il fuoco che fa bollire l'acqua. Abbiamo bisogno di gridare a Dio per questo. Lo vogliamo per noi e lo vogliamo per questo mondo. Non ce la faremo ad essere una luce per questo mondo con i nostri sforzi. La prova è quello che sta davanti a noi. Quanto di questa città è stata cambiata da noi. Quindi dobbiamo dire, Signore, non possiamo lasciare andare le cose così. Tu stai per tornare, questa città deve conoscerti. Ma non possiamo farci conoscere per quello che siamo noi. Dobbiamo farci conoscere perché siamo portatori di qualche cosa che viene da Dio e che è in grado di toccare le persone di questo mondo. Noi primi ne abbiamo bisogno, fratelli e sorelle. Noi viviamo già in questo bisogno di vita. Chi di noi non ha bisogno di vita? Io non posso dire sono contento della vita che ho ora. Dico, Signore, Tu hai molto di più di questo, ed è quel di più che io, di cui io ho bisogno che per dare agli altri. Ma dobbiamo metterci insieme e dire, Signore, apri i cieli. Vieni e di sia la luce, Signore. Sia la luce, Signore. Noi vogliamo la luce. Noi dobbiamo dire, Signore, sia la Tua luce, perché questo è l'inizio, Padre. Comincia da me, Signore. Comincia da me, comincia da noi. Non guardiamo gli altri, guardiamo noi, io e noi che siamo qui. Possiamo guardare, ma quella chiesa va come noi, quella chiesa fa altrettanto, ma chi se ne importa? Noi vogliamo fare un cammino. Io voglio fare un cammino. E dico, Signore, mi metto davanti a Te. È questo che voglio vedere, perché è questo di cui abbiamo bisogno. Possiamo trovare tante soluzioni come quelle della barca, possiamo discutere per questo e per quello. Ci abbiamo un sacco di ragioni per cui non ce l'abbiamo. Troviamo noi delle ragioni, ma c'è una ragione sola per cui questa barca non si muove, è che il vento non soffia. E invece questo vento deve soffiare, perché Dio vuole che soffi, capite? E dobbiamo, e si aspetta che noi ci leviamo e diciamo, Signore, ti preghiamo, vieni con la Tua luce, Signore. Spandi la tua luce in mezzo di noi. Quando ci troviamo, quando siamo a casa, nella nostra vita personale, quando siamo nelle cellule, quando siamo qui la domenica mattina, che adoriamo il Signore, è il tempo giusto. L'unica cosa, dobbiamo prepararci una cosa, che quando Dio dirà luce, non avrete più fretta di andare a casa per l'arrosto, perché non ci potremo andare fuori a casa. Come in Corea, 3 giorni e 3 notti, fratelli e sorelle. Non è una cosa umana, non potevano decidere loro di fare questo, ma lo Spirito Santo era talmente forte che sono rimasti sul posto senza andare a dormire, senza andare a mangiare, perché non potevano muoversi fin tanto che non avessero messo le cose a posto davanti a Dio. Siamo disposti a pagare, c'è un prezzo da pagare per il ribagno, ma vi assicuro, quando ci siamo dentro non ce ne importa niente. Ci siamo stati in questi tempi, abbiamo passato delle ore davanti a Dio, non ce ne importava né di mangiare né di andare a casa, non ce ne importava niente, perché Dio stava agendo e Dio stava facendo delle cose. E quello che Dio vuole fare quest'anno è molto di più di quello che abbiamo visto nel passato, molto di più, perché siamo negli ultimi tempi e Dio vuole fare questo prima del suo ritorno. Dico l'ultima cosa, leggevo in questi tempi di nuovo il libro dell'Apocalisse, è un libro molto particolare. E ho capito una cosa, se voi leggete il libro dell'Apocalisse, i primi 2 o 3 capitoli sono Dio, Gesù che parla alla sua Chiesa. E poi dal capitolo 4 comincia il giudizio finale. E mi sono detto, ci sono tante interpretazioni di quali sono queste chiese, se erano chiese locali di quel posto, se erano delle rappresentazioni delle chiese, ho detto no Signore, ho capito cosa vuoi dire. Prima di mandare il giudizio su questa terra, tu vuoi mettere in ordine la tua Chiesa. E tu parli alle tue chiese in questi ultimi tempi per dire cosa devono mettere a posto prima che il giudizio venga. Perché Dio dice, l'Apostolo Pietro dice che Dio comincerà dalla sua casa. Quindi comincerà da noi. Amen. Perché noi dobbiamo essere la luce prima che il giudizio venga. E io dico, Signore, amen. Se tu di voi ci vuoi parlare come la chiesa di Smirne, di Tiatiri, come la chiesa di Laodicea, fallo, Signore. Per te, Signore, per la tua gloria, per le persone intorno a noi che sono perdute, che non sanno dove stanno andando. Amen. Possiamo pregare. Padre, vogliamo riconoscere che tu sei un Dio di cambiamento, che tu sei un Dio di azione, che tu sei un Dio di progresso, che tu vuoi il bene, come è accaduto questa mattina, tu sei un Dio buono. È perché sei buono che tu vuoi agire per liberare la tua vita in mezzo di noi. È nella tua bontà che lo fai, Signore, verso di noi, verso la tua Chiesa e verso questo mondo. Padre, tu vuoi essere questa luce che squarcia le tenebre, che brilla nelle tenebre, Signore, affinché tutti possiamo vedere chi tu sei, tutti possiamo essere esaminati davanti alla tua santità, Padre, come tu hai fatto con Isaia, che tu ti sei mostrato, Isaia è caduto per terra e ha detto, oh Signore, abbi pietà di me, sono un uomo delle labbra impure, abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. E Dio non è venuto a condannare, tu non sei venuto a condannarlo, Signore, ma tu sei venuto a purificarlo, e è la stessa cosa per noi. Padre, riconosciamo che devi fare un grande lavoro nella nostra vita, io riconosco che devi fare ancora un grande lavoro nella mia vita. E se non voglio tornare a casa, la casa eterna, prima che tu abbia fatto questo lavoro, prima che io abbia visto, Signore, la tua grandezza, Padre. Questo ti chiedo per me, ti chiedo per i miei fratelli, le mie sorelle. Padre, ti chiedo che tu possa agire e operare, Signore, in un modo nuovo in mezzo di noi. Padre, vogliamo chiederti che prima di tutto tu togli la nostra cecità riguardo a noi stessi, Signore. Che tu ci dai questo olio, come dice l'Odicea, compra da me questo collirio affinché tu veda. E questa è la mia preghiera soprattutto questa mattina. Signore, io voglio vedere. Quanti di voi volete vedere? Amen. Dio è pronto, ma dice comprate da me. C'è un prezzo, non perché di denaro, c'è un prezzo da pagare. Il prezzo da pagare è di quello che viene fuori da quando noi vediamo. Amen. E vorrei pregare per questa mattina. Vorrei pregare per questo collirio. E se voi volete questo collirio questa mattina, vorrei che potessimo pregare anche per voi nel nome di Gesù. Vogliamo dire, Signore, io voglio vedere. Se voi volete veramente vedere, e prima di tutto è la vostra vita, la nostra vita, allora diciamo, Signore, apri i miei occhi. Se noi vogliamo vedere qual è la vera condizione della Gospel House, Signore, apri i miei occhi, apri i nostri occhi, affinché possiamo vedere quello che tu vuoi fare e ci permettiamo di farlo. Abbiamo detto, Dio non viene per accusarci, Dio non viene per condannarci, Dio viene per trasformarci, ma per trasformarci deve farci vedere le cose come stanno dalla sua prospettiva e non dalla nostra. Allora vogliamo pregare per questo, vorrei pregare per questo stamattina. Se voi veramente volete vedere le cose come sono, allora venite avanti e preghiamo. Se siete disposti a pagare il prezzo, di avanti a Dio, per voi stessi e per questa Chiesa, allora venite avanti. E vuol dire che ci prendiamo un impegno ogni giorno davanti a Dio, fratelli e sorelle, fin tanto che non vedremo che questo avviene nella nostra vita e in mezzo di noi. Io voglio vedere, Signore, come stanno le cose dal tuo punto di vista, affinché noi possiamo allinearci con te, affinché possiamo metterci in ordine con te. Non serve che ci accusiamo gli uni gli altri o accusiamo noi stessi. Se non vediamo, non vediamo. Allora diciamo, voglio vedere. Gesù ha detto, che cosa vuoi? Disse al cieco. Signore, voglio vedere. Punto. Ce n'erano tanti altri che non vedevano, ma Dio, Gesù ha risposto a quest'uomo perché ha detto, io voglio vedere, Signore. E Gesù ha detto, sia fatto secondo la tua fede. E noi diciamo questa mattina, non per gli occhi naturali, ma per gli occhi spirituali, Signore, io voglio vedere. Voglio vedere realmente le cose come stanno, affinché tu possa fare un'opera in me, nella mia vita. Gesù, tu hai già fatto tutto per purificarmi, per lavarmi, per togliere il mio orgoglio, per togliere le mie paure, per togliere tutte quelle cose che non vanno nella mia vita. Questa mattina ti dico, fammele vedere, Signore. E comincia da me, nel nome di Gesù. Amen. Il Signore ci benedica, e anche se non veniamo davanti, Dio ci dà sempre l'opportunità di farlo, ma dobbiamo prendere questa decisione, dobbiamo farlo insieme, perché non vogliamo solo una vita mia personale cambiata, vogliamo vedere il corpo di Cristo cambiato in questa città, nella Gospel House e in questa città, e vogliamo vedere questa città sconvolta dalla presenza di Dio, sconvolta nel senso buono, amen? Allora, se siamo d'accordo, diciamo vieni e ungi i miei occhi, Signore, pregheremo per questo, per quelli che sono qui questa mattina. Io prego prima di tutto per me, come ho detto prima. Amen.